parte del telefono. Intanto buongiorno Marco, grazie per essere con
buongiorno,
noi.
Buongiorno, saluto tutti chi ci ascolta.
Benissimo. Allora, non che abbia bisogno di presentazioni, ovviamente Gianfranco Manfredi da queste parti, io ti lascerei subito la parola per ricordare un po' quello che è stato il tuo rapporto, la tua relazione con Gianfranco, che è un rapporto che è cominciato quando andavi a scuola, alle superiori, sentendo le sue canzoni, e poi è andato a concludersi con la costruzione di un libro che aveva lo stesso nome della sua canzone più famosa, giusto?
Sì, esatto. Sì, io sono entrato nella scuola istituto tecnico per chimici di periferia a Milano nel 1976. Quindi venivo da pure una famiglia cattolica, non sapevo niente, sono catapultato in questa scuola di tutti maschi che era una scuola sempre occupata, autogestita, assai politico. Nel giro di poche settimane mi sono fatto le prime manifestazioni con cortei tesi contro la polizia, mi sono fatto le prime canne e pure un acido in quel periodo, avevo 14 anni e ho fatto l'amore per la prima volta con una compagna del liceo, tutto in poche settimane, e quindi la mia vita era cambiata completamente. Però non è che ci capissi molto, soprattutto non capivo di quello che era successo pochi mesi prima al Parco Lambro, perché sono entrato nel settembre del 76, ottobre del 76, quindi nel giugno del 76 c'era stato il festival di Renudo, quello famoso dove è un po' scoppiato il movimento, no? E quindi tutti i miei compagni e compagni di classe che avevano più di me, in terza, in quarta, in quinta, parlavano di questa cosa qua, non è che ci capissi molto. Quindi io ero stato catapultato in questa specie di paese dei balocchi che mi stava cambiando la vita completamente, anzi me l'ha cambiata per sempre, e non è che riuscissi a capire bene cosa stava succedendo. Vabbè, io in particolare poi ho sentito la canzone sua, Un tranquillo festival pop di paura, e un po' di sinapsi mi sono riattaccate. Certamente poi quando ho ascoltato bene, dopo che qualcuno mi aveva passato questa canzone, infatti, cioè, se non capisci un cazzo, insomma, però ho sentito questa canzone. Però poi dopo, con mia macchia ha detto che non c'è, ho capito tutto, perché comunque cosa c'era sulla punta delle labbra della mia compagna, amica con cui avevo fatto l'amore per la prima volta? Cosa c'era nel distruggere la gabbia della mia famiglia cattolica? Ecco, erano tutte domande che in qualche maniera mi ha detto che non c'è, me le dava, perché il grande pregio di Gianfranco Manfredi era il discorso trasparente. Lui riusciva a raccontare le cose più sovversive, più militanti, mischiando letteratura, filosofia, pensiero radicale di qualsiasi altro pensatore di tutto il mondo, in un discorso trasparente, che tu riuscivi a capirlo anche un ragazzino di periferia come me, che veniva da tutto un altro mondo. Cos'è che c'era? Ma chi ha detto che non c'è, soprattutto, questa cosa? Vabbè, io poi con Gianfranco ho avuto sempre un rapporto molto stretto, nel senso che ho sempre seguito quello che faceva, sempre. A parte nel mondo del fumetto del cinema, che non è che ci capisco molto io, però nell'ambiente, diciamo, della narrativa, dell'editoria di sperimentazione letteraria, diciamo, io ho sempre seguito Gianfranco Manfredi in tutto quello che lui ha scritto, partendo sicuramente da Magia Rossa, che è il suo primo romanzo, che è dei primi anni 80, fino ad arrivare a Piccolo Diavolo Nero, che invece è del 2001, che non ero letto poco prima di scendere in piazza a Genova nel 2001, che mi aveva gasato tantissimo, e fino ad arrivare all'ultimo splendore a Shanghai, che è ambientato a Shanghai, in una Shanghai degli anni 30, fantastica, con mille personaggi, perché Shanghai era un po' una sorta di tipo Berlino anni 80, che arrivavano tutti quanti i più sovversivi del mondo in quel momento, e ci racconta uno spicchio di storia che io non conoscevo nemmeno, ma un po' tutti i libri di Gianfranco, devo dire che sono da leggere con una Wikipedia di fianco, perché ti dà tante idee, pillole di saggezza, connessioni che tu non sapevi neanche di avere, che devi sei costretto ad approfondire. Sono libri che veramente studi con una leggerezza, con una capacità, un discorso trasparente che ti coinvolge tantissimo. Ecco, io credo che lui fosse soprattutto un divulgatore, ecco. Divulgatore, un grande divulgatore. Ricordiamo che poi lui era anche allievo di Mario Dal Pra, che è considerato uno dei filosofi del dopoguerra più importanti, ex partigiano, ed era un po' il suo pupillo Manfredi di Dal Pra. Però Manfredi poi studiava tantissimo e Dal Pra se lo voleva prendere come dargli una cattedra, però lui ha rifiutato questa cattedra dicendo che la filosofia non si fa qui dentro, la si fa fuori. E allora Dal Pra gli aveva detto ma sei sicuro che vuoi mollare tutto per fare delle canzonette? E lui dice sì, perché e quindi con questo approccio iniziale dovevamo capire il personaggio di Gianfranco, la sua capacità di divulgare un'altra storia, una storia che poi racconta benissimo anche in Non è una malattia, quando dice che sotto l'abito che noi ci mettiamo siamo tutti uguali, ecco, anche questa voglia incredibile di lottare per l'uguaglianza.
Senti Marco, fra i vari titoli che hai citato ce n'è uno che a me personalmente è particolarmente caro e forse un pochino, non dico dimenticato, però messo da parte, che è Magia Rossa, che trovo che sia uno dei suoi libri più belli e soprattutto più milanesi, anche se è una Milano molto diversa da come viene spesso raccontata. Ce l'hai un minuto per magari per chi è più giovincello raccontare che cosa è stato questo libro?
Sì, no, beh, sì, è un libro adesso io ho detto tanto tempo fa, in questi giorni un po' sono andato a vedere tutte le sinossi dei vari libri che avevo letto, in qualche maniera. Sì, Magia Rossa, c'è questo anarchico qui, no? Tommaso Rainer, che è una specie di Aglander che appare e non riappare, è capace di fermare con la forza del pensiero i macchinari dell'industria, capito? Oppure fermare o far scoppiare i fucili dei poliziotti che attaccano gli operai in fuga durante Baba Beccaris. Poi questo personaggio non si sa, però è tutto ambientato negli anni 70, che ci sono questo tipo qua troppo, insomma, nello stesso periodo di Magia Rossa c'è anche il Piccolo Diavolo Nero, che invece nel 2001 me lo ricordo molto meglio. Ci sono questi ciclisti anarchici con le prime biciclette che fanno scompiglio, il pensante milanese crede che sia la nuova fonte della delinquenza giovanile sia attraverso le biciclette, ma loro in realtà sono delle staffette di per il corteo ancora di Baba Beccaris. Ma comunque questo, lui era una persona che scriveva, gli piaceva scrivere, ma quando scriveva si divertiva, era un appassionato. Io ho visto proprio in azione che facendo semplicemente la redazione di un pezzo ridevamo molto. Era una persona di ballotta, anche gli piaceva stare in giro, riunire tra compagni, fare la festa collettiva, proprio era una persona proprio molto simpatica.
Senti, tu ci hai lavorato insieme, avete fatto un libro di 2017, se non vado errato, che roba era questo libro?
No, sì, diciamo che io appunto l'ho sempre seguito a distanza, amando sempre di più quello che lui scriveva. E a un certo punto, sì, come casa editrice Agenzia X, noi abbiamo deciso di fare un libro sul 77. E la persona che a me è venuto subito in mente è stato Gianfranco Manfredi, proprio per come io l'avevo vissuto lui. Allora nel 2016 gli abbiamo telefonato, devo dire che quando io l'ho telefonato per me era un divo di Hollywood, era Brad Pitt, non lo so, era Robert De Niro, perché avevo qualche attenzione, perché per me era stata una persona fondamentale e quindi non sapevo come non avrebbe risposto. Invece lui è stato subito disponibilissimo, è subito venuto qui in redazione. Abbiamo deciso da prima di fare una performance di nostalgia del Natale che non c'è nel centro sociale Conchetta durante il festival che noi organizziamo, che si chiama Slam X, ed è venuta subito bene, siamo diventati amici e poi abbiamo cominciato a lavorare, cioè, o meglio, ha cominciato a lavorare lui nel giro di 3 mesi, ma ha portato un libro di 900 pagine. 900, su, che era un libro straordinario che voleva lui intitolare, ma che ha detto che non c'è, su tutto quello che è successo nel 1977, che l'ha voluto chiamare l'anno del Big Bang, perché secondo lui è stato un disordine totale, tutto il contrario di tutto, il caos primogenito, diceva, no? Un Big Bang, un'esplosione, capito? Che si è irradiata qui e ora. Anche adesso, capito? Parla di tutto in questo libro, di tutto. Ci sono qualcosa come una settantina di brevi capitoli, parla delle droghe, della guerriglia urbana, della voglia di ballare, del femminismo, del punk, del rifiuto del lavoro, della musica altra che c'era, è tantissimo, partendo con un esilarante, veramente, leggete meno quello, cronaca di un parto, cioè quando sua moglie Mirella partorisce la sua prima figlia proprio nel 1977, Diana. E l'incontro dentro all'ospedale dove Mirella partorisce con un tipo allucinante che fa morire da ridere, che fa capire la differenza tra due mondi, il suo, da dove proveniva lui e Mirella, e invece il mondo che c'era fuori. Sono state due pagine esilaranti, perché comunque lui aveva strappato il sorriso. Usava l'ironia come una specie di lubrificante per sbloccare gli ingranaggi mentali nostri, capito? Quindi strappandoti il sorriso ti faceva capire che magari quello che tu avevi rispetto a un fatto, un pensiero, una cosa, era soltanto un pregiudizio.
Sì, poi
incredibile la tua capacità.
Un'ironia spesso
farti sorridere.
Diciamo che apprezzata fino a un certo punto, perché per esempio un tranquillo festival pop di Paura, che è una canzone molto divertente ma diciamo anche molto seria, qualcuno ha storto il naso, giusto?
No, beh, ma sicuramente lui era un provocatore, per questo forse mi sono trovato bene quanto punk, è un provocatore, ma ricordiamoci l'ultimo Moicano,
certo.
Con San Pietrino in mano che arriva in ritardo e si trova che cazzo non sa bere il vino con i turbini, no? Cioè, oppure Quattro Giaro Story dove il militante crede di avere in mano le chiavi della rivoluzione e prende per il culo il sottoproletario, che poi il sottoproletario si dimostra che invece forse più rivoluzionario degli intellettuali di turno, capisci? Sempre che, però faceva sorridere. Io sinceramente sono uscite 120 pagine di rassegna stampa per la sua morte in questi giorni. Io non so se era in grado di capire quante persone gli volevano bene. Quando abbiamo fatto il tour di questo libro, ma che ha detto che non c'è, e avrà toccato 30-40 date, in ogni posto,
c'era
la gente che urlava: cantami, ma chi ha detto che non c'è, ti prego. Anche quelli che magari erano un po' contrari al fatto che lui aveva provocato così tanto le cose, no? Non so, mi ricordo, ma potrei raccontare un sacco di episodi, di aneddoti che fanno morire da ridere, perché poi lui non se le ricordava le canzoni. Cioè lui non
suonava
più, però lo costringevano a cantare tutto il pubblico sapeva le testi delle sue canzoni, ma lui non se le ricordava.
Certo, sì, confermiamo assolutamente.
No, poi per dirti, lui aveva assunto una posizione abbastanza contraria alla lotta armata.
Beh, decisamente, sì.
Perché? Contrario alla lotta armata, diceva che i movimenti pacifisti, anche sul legame proprio col Partito Radicale, era pacifista. Anche in questo io mi trovavo abbastanza d'accordo con lui, che vengo dal punk anarchico pacifista io. E ti dico che nelle presentazioni ho trovato tutti gli ex VR, tutti i persone che hanno fatto anni di galera, poveracci, per la loro scelta, tutto quanto, che erano venuti ad ascoltare Gianfranco Manfredi e a canticchiare, ma che ha detto che non c'è più valore insieme a noi. Per dirti, capito?
Certo, anche diciamo l'apprezzamento.
Che elemento era, sì. Cioè lui aveva la capacità di toccare delle corde emotive particolari, sia veramente con la musica sia con la narrativa, e lo ha fatto anche con il fumetto, ma anche se io non so, ma Magico Vento è una specie di cult dei nerd del fumetto,
certo.
Tutti sono veramente fuori di testa per il Magico Vento di quel periodo.
Tradotto in tutto il mondo, poi c'è
cioè un successo, tradotto in tutto il mondo, un personaggio, e poi nel cinema lui ha fatto delle cose. Liquirizia, lui lo spiega bene in questo libro, ma ti ha detto che non c'è. Liquirizia è con questo pazzo di Samperi, che era un regista veramente che sarebbe da fare un film su di lui, ha fatto delle cose allucinanti, era capace veramente di usare un linguaggio popolare, proprio adatto a chiunque, tra l'altro prima ragazzino di periferia, però ci metteva dentro delle pillole che aveva studiato con Dal Prà. Capito? È tutta la storia di Rousseau, che è tutta era incredibile, no? anche le sue opinioni, ad esempio, contro il mito o la banalizzazione del pensiero di Deleuze. Una volta in una tavolata che si parlava appunto di Deleuze, lui si è alzato e ha detto: ma mi dovete, che cazzo vuol dire desiderio desiderante?
e lì sono scattati 90 minuti d'applauso della situazione.
E poi vabbè, i duetti con Alessio Scalzone erano veramente incredibili. Perché poi erano amici, certo. Perché Samperi era aveva una grande villa e hanno passato tanto tempo Gianfranco Manfredi e Oreste Scalzone quella villa lì, e ci sono degli anni di scuola storia lì simpaticissimi. Ci passò anche, vabbè, sono tutte storie un po' raccontate, cosa certo. Altre, però io le ho solo ascoltate, e comunque bisognava stare attenti con Gianfranco a non offrirgli una canna, perché se tu gli offri una canna, il problema era che senza canna ti faceva già ridere di brutto. Quando fumava, che lui era raramente, però gli piaceva, saliva in cattedra e faceva male alla pancia per quanto tu ridevi. Subito. Era una persona così, era proprio. Infatti adesso sto scrivendo proprio un articolo che mi ha chiesto per Effimera, e l'ho iniziato proprio così, per superare un po' il dolore che ha preso per questa morte, che io anche l'ho visto improvviso, sapevo che stava male, ma non così tanto.
Beh.
Improvvisa, e quindi questo dolore cerco di immaginarmelo come un giullare, come uno che guida un corteo del 77 con gli indiani metropolitani, nani, ballerine, giullari e quant'altro, e con i suoi occhialetti tondi, i suoi baffetti, la pelata, cioè veramente me lo cerco di immaginare così per combattere il dolore che mi sento.
Cioè, certo. Senti Marco, noi ti ringraziamo tantissimo. Ci saranno, tu che sei a Milano, diciamo momenti di ricordo.
Ma innanzitutto ringrazio voi perché mi serve a me chiacchierare, parlare. Vi ringrazio tanto, devo dire, a Milano, dove che ha fatto un lavoro bellissimo tanto tempo, proprio da quel periodo là. Figuriamoci. Io mi sono messo a disposizione della famiglia. Io voglio ricordare a tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando in questo momento che Gianfranco aveva un rapporto con le donne bellissimo. Io in tutte le tappe che ho fatto con lui di presentazione di questo libro, telefonava con suo Nokia anteguerra, un'amica, due, tre, e venivo sempre a trovarlo prima della presentazione, che magari qualcuno se ne andava che era ormai anziana e non ce la faceva stare nei centri sociali dove eravamo, però sempre c'aveva un sacco di amiche. Lui aveva una moglie, Mirella, che è una splendida donna, e che si erano conosciuti ai tempi, nel 68 quasi, e avevano fatto tre figlie. Diana era la più grande, appunto nata nel 77, e l'altro giorno al funerale tre ragazze, queste tre donne che si abbracciavano, dimostrava quanto è riuscito a essere amato dall'universo femminile, delle donne.
Marco, grazie ancora, un abbraccio fortissimo, ci risentiamo presto, resta un secondo con noi in privato se puoi.
Va bene, sì, ciao.